posto. 28 aprile. Allora, dunque, piccole cose che magari vi possono comunque interessare. Allora, che abbiamo fatto in questi giorni? Questo vi interessa poco perché è la traduzione in inglese, quindi questo, a chi interessava questo libro l'ha già letto in italiano, quindi diciamo nel vostro ambito non è tanto importante, però insomma è stato tradotto, siamo arrivati a 31 in inglese e a 38 in italiano, è bello averlo anche questo qua in inglese. Per i particolari appassionati di questo libro in particolare, questa è una nuova edizione comunque, nel senso che è ampliata e ci sono altre cose. Qualcuno aveva letto questo libro tra noi? No. Vabbè, ne abbiamo 38, insomma, statisticamente. Poi vi volevo dire molto rapidamente che sono stato a Vienna a questa conferenza sulla... L'ambito è abbastanza interessante, esiste questa organizzazione che si chiama European Meeting on Cybernetics and System Research, e sono molti anni che lavorano queste persone, come sempre uno le individua le cose quando in qualche maniera sei invitato o meno, comunque è un forum interessante perché pluridisciplinare, molto aperto a vari tagli disciplinari su questo diciamo concetto del system thinking, ecological system thinking. Quindi insomma è stato abbastanza interessante, qui c'è il programma dettagliato, un po' di quali erano gli speaker più interessanti, che hanno avuto un ruolo diciamo particolare. Io sono stato diciamo lo speaker guida invitato per la sessione di architettura. Non ho partecipato a tutta la conferenza, sono arrivato al secondo giorno, mi ha incuriosito abbastanza l'intervento di questo Robert Trappel, lo accennavo precedentemente, che si occupa di artificial intelligence e che ha presentato una paper sull'etica dei robot, che come dicevo prima, che apparentemente è una questione di lana caprina. In realtà non lo è per nulla, perché muovendoci sempre più in un ambiente in cui, diciamo, chiamiamoli robot o comunque degli approcci reattivi e anche delle decisioni, questa è la parola chiave, vanno prese dai sistemi, e quindi l'etica del robot non è una questione così di lana caprina come può apparire in un primo momento. Ho partecipato anche un po' alla discussione spiegandogli che noi ci muoviamo in un'idea di ambiente sempre più reattivo, in cui quindi questa tematica è ancora più importante, perché il robot non è soltanto l'appliance, cioè il frigorifero che ti fa da robot, che può comportarsi da robot o eccetera eccetera, ma in linea di tendenza è tutto l'ambiente per noi che diventa in qualche maniera reattivo, interattivo eccetera, e quindi niente, mi è sembrata una cosa abbastanza interessante. Tra l'altro c'erano ragionando, noi praticamente abbiamo dei comportamenti molto simili a quelli dei robot, basta che pensiamo a oggetti di questo tipo, no? In cui possiamo addirittura quasi dialogare, fare cose, eccetera. L'ho trovato abbastanza interessante, c'erano anche delle persone che si occupano specificatamente di system thinking e anche tutto un business che si muove su tutte queste questioni, di cui mi sono reso conto. A chi fosse particolarmente interessato a questa presentazione ci può andare da qua, c'è anche l'audio. In questo caso, per far capire come noi, questa è la lista delle persone che erano intervenute a questo specifico parte della generale conferenza. Io ho iniziato facendo una specie di update sul nostro modo di ragionare in maniera, come dire, sistemica, e quindi all'inizio ho mostrato questi due progetti, anche il tuo Gaetano, ho mostrato all'inizio in questo caso per dargli un po' una sensazione di come noi lavoriamo sulle crisi sostanzialmente, e per far capire come cerchiamo di creare dei loop, no? Però senza, nel nostro caso senza senza le presentazioni in PowerPoint dei chart, ma in questo caso facendole direttamente le cose, e che ci ha dei dare a avere, perché molto spesso questi discorsi sono molto teorici in realtà, no? Noi in questo caso le cose, diciamo, in qualche maniera cerchiamo di farle, poi il resto il ragionamento va molto avanti, e ho preferito parlare dell'Urban Green Line in questo contesto piuttosto che Telecavo, perché mi sembrava che era più giusto andare su dei risultati già abbastanza consolidati. Poi l'altra cosa che può essere interessante per alcuni di voi sapere, poi sono stato a quella che a Vienna si chiama Academy for Bamberg, cioè è la scuola che è legata al museo di arte moderna di Vienna, che però è anche una scuola, una specie di accademia, però che dà un diploma di architettura. Questa scuola è quella che è, diciamo, si fonda con la vecchia idea dell'atelier, quindi c'è un professore che insegna, diciamo, tutti i cinque anni, sempre lui, e, come dire, gli studenti appartengono, quindi da un certo punto di vista, a, diciamo, il docente chair, che attualmente sono Zadid, Greglin e non ricordo il terzo chi sia, in una fase doveva essere François Roche, che poi non l'hanno fatto più, non so bene chi sia la terza, però c'è questa struttura. Perché vi parlo di questo? Perché nel frattempo erano lì dei nostri ottimi conoscenti e amici che si chiamano Ecologic Studio, sono due italiani, eccoli qua, che stanno facendo, lì facevano una specie di seminario, una cosa integrata con un'installazione. Gli Ecologic Studio sono interessanti perché sono tra gli studi che lavorano sulla combinazione del paradigma informatico con il paradigma naturale, diciamo così, e quindi lavorano molto sostanzialmente soprattutto con delle installazioni sul cercare di ibridare questi due mondi, quindi a chi interessa li tenga sotto mano. Loro sono alla Bartlett adesso, erano lì in visita, hanno fatto una conferenza abbastanza interessante in cui in particolare ho messo a fuoco questa installazione, che è un'installazione interessante perché è un'installazione che ibrida il mondo dell'information technology, la spazialità dell'information technology, con una serie di concetti che derivano dal mondo naturale. Questa è un'installazione che ha vinto un premio per una speciale installazione ad Orléans ed è sicuramente un lavoro pieno di interesse. Adesso loro stanno facendo in Italia, se tutto va bene, una grande copertura che ha EFTE all'esterno e ALGE all'interno per Expo 2015 a Milano, se tutto va bene. Hanno fatto vedere i prototipi, eccetera. Quindi queste sono tutte parole chiave, cose che a chi è può interessare, soprattutto da tenere presente se si lavora in questa direzione. Poi ho fatto una lunga gita dentro il mondo di Unterwasser, chi è Unterwasser non ne parliamo troppo in qua, però se andate sul nome in Architettura e Modernità c'è, perché è un architetto artista, cioè un artista sostanzialmente molto importante nel pensiero sistemico ed ecologico, che ha fatto moltissimo lavoro ma che è completamente censurato, diciamo, dalla cultura accademica disciplinare. E in realtà è estremamente interessante, questa è una sua centrale biotermica nel cuore di Vienna, che ho visto a lungo e largo, e poi sono andato a vedere altri progetti, eccetera eccetera, però insomma questo devia un po' in questo momento dall'interesse specifico del nostro corso, però di questo parleremo, vero Rosetta, il prossimo lunedì, parleremo detto lunedì o mercoledì prossimo nell'altro corso, nel laboratorio. D'accordo, poi nel frattempo avevo cominciato la volta scorsa ma ho continuato fino a ieri a vedere tutti i vostri siti. Siete 35 circa, quindi mi dovete scusare che la cosa è molto criptica, no? Però magari ne parliamo di più, però era un po' una cosa a cui io tenevo, il fatto di vederlo tutto, perché questa diciamo questa cosa io esiste in quanto informo vuol dire tante cose, vuol dire anche un fatto molto semplice, che uscite dall'anonimato sostanzialmente anche nei confronti miei, comincio a individuarvi diciamo come persone che hanno degli obiettivi, hanno un mondo, hanno delle cose che vogliono portare avanti, e quindi insomma l'impressione diciamo di massima è molto positiva vedendo l'insieme dei siti. Tutti praticamente quelli che ho visto sono siti soddisfacenti, alcuni con parti già abbastanza sviluppate, alcune con delle vere e proprie chicche interessanti, ma l'idea generale è un'idea molto positiva, cioè chiaramente questo rappresenta un piccolo scoglio, no? Perché riuscire a presentare il sito, a fare, è come se dire uno ha raggiunto tappa 1, la bandierina ce l'ha. Che sembra uno scherzo, ma non lo è tanto necessariamente. Quindi comunque la mia sensazione, diciamo, è positiva. Ho cercato di leggere qua e là, di passare un poco di tempo in ciascuno sito, e tutti dovreste aver avuto un feedback, ok? Dopodiché ho raccolto, l'avrei potuto chiedere a voi direttamente, ma ho preferito andarli un po' a cercare, anche in alcuni casi erano un po' nascosti, i vostri autoritratti, che sono anche in una pagina pubblica di Facebook, che ho messo da qualche parte qua, e noi poi ce li votiamo come corso, però se volete potete anche votarli, già tanti voti ci abbiamo, perché a poco che si arrivano, soprattutto i vecchi studenti sanno il meccanismo, no? Quindi daremo un premio del pubblico e un premio, diciamo, della classe e della critica, ma non diciamo adesso, però ho creato tutta la pagina e sono qui a vederli poi uno per uno, sono insomma molto interessanti, molto, molto belli alcuni, eccetera, eccetera. A parte uno, scherziamo. Cosa volevo dire? In alcuni casi gli autoritratti sono, ecco, in alcuni casi i GIF sono stati impostati, in altri casi non ci sono riuscito perché non sono GIF o per altre ragioni, allora c'è un link e uno va a vederli. E poi quest'anno ho pensato che era carino avere anche tutte le vostre informazioni, magari ne so, qualcuno vuole anche farsi un giro per il sito a vederle. Allora, quindi tra una settimana chiudiamo la votazione Facebook e ne apriamo poi anche un'altra. Ecco, quando questo per esempio non era possibile, si va direttamente al sito della persona per vedere l'effetto che lui aveva in mente. Anche in questo, per esempio, non sono riuscito a fare quello che lei voleva qua. Perché questo non è un GIF in realtà. Ah, ok. Allora qua ho proprio sbagliato io. Va bene, allora lo aggiorno. Ci vuole un attimo. Va bene, lo aggiorno adesso. Se ci sono altri casi di qualcosa che non va, l'autorità non è stato messo e quello sbagliato, ditemelo magari anche a lezione, lo facciamo. Adesso questo tuo lo correggo subito. Ok, allora così è come stiamo procedendo con il corso, queste sono diciamo le novità più rilevanti. Ok. Allora, adesso noi cominciamo con un nuovo ciclo, cioè ci muoviamo dalle due dimensioni alle tre dimensioni. E quindi vediamo quanta strada riusciamo a fare oggi. Minimamente questo mondo delle tre dimensioni si muove su tre lezioni. Vediamo se sono compattate o non compattate, vediamo se questa di Gary la facciamo o non la facciamo. Questa andiamo in progress, adesso apriamo questo mondo. Ma rimane ovviamente confermato che noi mercoledì e vediamo i progetti dell'installazione, d'accordo, facciamo un giro questa volta per o per singoli o per gruppi, cercate di avere, diciamo, un link dal vostro sito, che è la maniera più logica di procedere per vedere queste installazioni. Quindi facciamo un altro momento, come dire, comunicativo tra noi, e va bene. Se ci sono domande su questo, ovviamente rispondiamo. Allora, iniziamo questo passaggio. Passiamo al mondo a tre dimensioni. Naturalmente, come dire, abbiamo scoperto, abbiamo già fatto Leonardo 1 e Leonardo 2, cioè abbiamo già fatto, prima abbiamo scoperto come utilizzare un mondo raster, diciamo, come utilizzare uno schermo bitmappato per fare quello che lui è chiamato a fare, cioè il bitmap, quindi una specie di tautologia, no? E abbiamo capito cognitivamente che tipo di, appunto, mappatura rappresenta un mondo raster, e abbiamo sviluppato tutta questa serie di concetti che riguardavano il mondo raster. Avete anche fatto, è arrivato anche un piccione, fortunatamente non siamo in tempo di guerra, se no era fatto. io penso sempre storicamente, come dire, non c'è una dimensione che può allungare nel tempo. No, perché non le vede queste scene, no? I campi di concentramento, quelli che saltano sopra, è arrivato il piccione. Vabbè, allora, comunque sembra un compagno tranquillo, diciamo. Nessuno di voi vedo che è particolarmente in paranoia rispetto ai volatili. No, che è un problema molto serio per alcuni in realtà invece. Allora, detto questo, quindi questo l'abbiamo visto, abbiamo visto le conseguenze, abbiamo visto come questo entra nel mondo anche della riflessione dell'architettura, perché il tema della superficie è così, è in qualche maniera rilevante, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un autoritratto sostanzialmente del mondo e abbiamo, diciamo, affrontato questo tema. Poi ci siamo mossi sul vettoriale, abbiamo visto che c'era un ambito cognitivo molto più importante, bisognava avere... Stiamo facendo le firme? No. Bisogna avere un mondo cognitivo molto più sviluppato. Vediamo un po' se ho un foglio. No. C'è qualcuno che mi aiuterebbe con un foglio a 4 similare, per favore? Facciamo le firme di oggi. Sì, va bene. Allora, fallo girare tu da là, per favore. Allora, quindi dicevamo, scrivi la data di oggi, che è il 28 aprile. Allora, questo mondo del vettoriale l'abbiamo visto, abbiamo fatto tutto un ragionamento, abbiamo capito che si tratta di un mondo fatto di entità, che queste entità sono appoggiate su una griglia tridimensionale, questa griglia non la buca l'entità quindi ha un minimo di informazioni anche cognitive, ne può contenere tante, a cominciare dal proprio nome, e poi abbiamo visto vari costrutti, non tanti, ma qualcuno l'abbiamo visto, perché hanno un profondo, diciamo, significato. In particolare ci siamo soffermati sui layer, come vi ricorderete, di cui abbiamo discusso implicazioni, eccetera. E poi abbiamo visto anche Peter Eisman un poco sotto la veste di architetto vettoriale, architetto della superficie, e che è una cosa che funziona abbastanza in realtà, mette su di lui una lente che è abbastanza, diciamo, illuminante. Adesso, dopo, diciamo, 500 anni dopo questa ultima scoperta del vettoriale, improvvisamente a Ahmed e Carmelo gli viene un'idea. Avete 3 minuti per pensarci. Spiegateci qual è l'idea, dato che siamo in questo contesto. È abbastanza semplice, ovviamente. L'idea riguarda il mondo tridimensionale. Eravamo rimasti al mondo bidimensionale. Come ragionate voi, quindi dovete stare tra voi, cioè non è, dovete elaborare un'idea. In che cosa consiste dopo questi 500 anni di storia? Cioè improvvisamente una notte che cosa vi è venuto in mente? Che gli sarà venuto in mente? Siete sempre ai tempi di Leonardo, ovviamente. Tridimensionali.
Comunque facciamo due modelli. Abbiamo fatto la griglia in 3 dimensioni.
Sì.
Che prima la griglia precedentemente era su un asse.
Esatto.
X e Y.
Perfetto.
E adesso l'abbiamo trasformata in. Abbiamo creato un altro asse.
Esatto.
L'asse Z.
Esatto.
E quindi abbiamo preso questo piano qua, l'abbiamo messo sia da questa parte qua,
sì,
l'abbiamo rotato a 90 gradi, e anche su questo piano qua, che è rotato a 90 gradi di questo spazio qua. Quindi da lì lo sono questa dimensione.
E che c'entra? Perché le fai diagonali quelle linee?
È una fotografia. No, è tutto al piano.
Ok, fate una, mandateci una retta tridimensionale. Fatelo concretamente, così vediamo se funziona.
Se abbiamo una retta, comunque, in tridimensione questa retta avrà 3 coordinate per il primo punto, 3 coordinate per l'ultimo punto.
Esatto. Allora, proviamo. Inventiamoci, comunque, come ci pare. Ok. Va bene, diciamo che è una questione di tempo. Diciamo che è una mera questione di tempo pratico, no? In che cosa consiste questo tempo pratico? Una volta capito questo, si tratta di creare un sistema che sia conseguente di tre assi e che loro decidano un sistema che sia, diciamo, localizzativo su tre assi. E questa è la grande, diciamo, la grande idea. Invece di avere soltanto XY e quindi l'entità per piazzare soltanto sull'asse XY, cioè un terzo asse Z, che anche questo sarà numerato con delle diciamo numeri, e praticamente rispetto ai tre assi la collocazione di qualunque elemento, questo è il concetto fondamentale, di qualunque elemento è collocato in questo spazio a tre dimensioni, d'accordo? Quindi noi possiamo piazzare in uno spazio a tre dimensioni un punto? Domanda? Sì. Possiamo piazzare una retta? Sì. Possiamo piazzare un piano? Sì. Qualunque cosa, no? Naturalmente qui scatta un problema serissimo che tra poco andiamo ad affrontare. Quindi abbiamo dei dubbi sul fatto che loro ai tempi di Leonardo con lo stesso sistema di coordinate avrebbero potuto mandarsi da uno all'altro delle informazioni tridimensionali? No. D'accordo, è un problema tecnico, però dal punto di vista cognitivo, una volta che hai elaborato questo sistema, tu puoi localizzare in maniera, diciamo, univoca qualunque oggetto geometrico nello spazio, d'accordo? Quindi questo è, come dire, questo è un salto che però non è un salto, questa è la cosa bizzarra, perché da un certo punto di vista uno potrebbe dire, ma porca miseria, ma come non ci ho pensato prima? Perché da un certo punto di vista il mondo, il passaggio, se voi ci fate, se ci ragionate un attimo, il passaggio da un mondo in cui lo schermo è bucato, no? Con il sistema raster, a un mondo in cui esiste un codice dell'entità e che diciamo le cose sono appoggiate sopra, è un salto enorme, perché proprio cambia il contesto logico di riferimento. Cognitivo di riferimento dal mondo raster al mondo vettoriale, ma dal mondo 2D al mondo 3D in realtà non è altro che l'aumento, diciamo, di alcune cose che già sono implicite, cioè sostanzialmente non cambia l'ambiente effettivamente, l'ambiente è sempre un ambiente vettoriale, fatto come un ambiente vettoriale, la cosa che cambia è soltanto che tu aumenti il grado di convenzione, la cosa su tre livelli, ma tutto il resto rimane, quasi tutto il resto rimane abbastanza analogo. Questa è anche la ragione per cui la ovvia ragione per cui moltissimi ambienti 2D sono diventati molto naturalmente anche negli ambienti 3D, nell'evoluzione. AutoCAD non è partito come ambiente 3D, è partito come ambiente bidimensionale. E dopo molto poco si è aperto al mondo tridimensionale. E così molti altri, credo, non sarei sicuro al 1000 per 1000, ma sono quasi certo che sia partito in un mondo bidimensionale AutoCAD, ma sicuramente molti, molti programmi sono nati in mondo bidimensionale e sono stati aggiunti successivamente il mondo tridimensionale. In fondo è abbastanza logico, perché deriva da questa cosa, no? D'accordo, ok, ci sembra sufficiente per aprire questa cosa. Quindi, come dire, questo approccio è un approccio, di nuovo, che è sostanzialmente di tipo localizzativo-descrittivo. Seguitemi. Se io voglio fare una cosa che mi appare un cubo, no? Praticamente cosa faccio? Loro due cosa fanno?
Devono fare questa operazione. La prima operazione è dire a uno all'altro, guarda che trasmetto un cubo, d'accordo? Glielo devono dire. Poi gli devono dire, guarda che questo cubo ha un punto di applicazione
e c'ha quello che si chiama la norma, che è questa cosa su cui non voglio entrare molto, ma che preoccupava moltissimo, soprattutto all'inizio delle cose del cambio, cioè in che parte, come sono orientate le facce, sostanzialmente. D'accordo? Una volta deciso queste due cose, cioè tutta l'applicazione della norma, io non facevo altro che passarli uno per uno tutto questo insieme di superfici, se io ho l'idea delle superfici, d'accordo? Perché però come le ho dichiarate che rappresentano un cubo, hanno una norma e quindi sono in grado di ricostruirle e hanno un punto di applicazione, in realtà descrivo un insieme di piani sostanzialmente che mi descrivono appunto un oggetto che, su cui io posso operare insieme ed è di tipo tridimensionale. Ecco per esempio una descrizione esattamente di che cosa, come avrebbero fatto tecnicamente loro a trasmettersi la cosa che è il cubo, l'avrebbero dichiarata, questa vabbè riguarda la penna, l'avrebbero dichiarato il punto di applicazione, avrebbero dato questa determinata norma, su cui non entriamo adesso in dettaglio, e sarebbero partiti con la descrizione, vedete, uno dopo l'altro, diciamo dei poligoni che compongono l'insieme del cubo. Allora, come dire, ok, però per noi architetti, soprattutto per noi architetti che hanno l'orizzonte complicato, che a poco vedremo, di riflettere anche sullo spazio, questo tipo di descrizione, diciamo, tecnica, ci soddisfa tecnicamente, siamo in grado di farlo e va bene, però forse altri approcci in qualche maniera ci possono essere più stimolanti, ci possono far pensare in maniera più stimolante tutto questo ambiente, perché è un ambiente che per noi è molto importante, cioè è come dire un pittore che lavora sul colore, non è che lavora sul colore come possiamo lavorarci noi, cioè lavora a tutt'altro livello ovviamente, siccome lo spazio e la tridimensionalità è un fatto molto su cui noi lavoriamo proprio, come dire, questo sistema che la maniera di tradurre le informazioni su tre livelli, forse se ci ragioniamo un po' di più, magari per la strada troviamo qualcosa di interessante, di più interessante. Allora, vediamo come possiamo vedere questo mondo del 3D non dal punto di vista della descrizione della rappresentazione, che è questa che vi ho appena descritto, ma invece da un altro punto di vista, che è il problema della generazione. È come se la generazione di un mondo a più superfici venga a essere generato in qualche maniera dall'interno piuttosto che descritto in quanto tale. Perché questo ragionamento qui tende a far pensare, come dire, che questo sistema, ho raggiunto questo sistema, uno si è convinto, basta, è finita, abbiamo capito un modo di organizzare lo spazio in tre dimensioni, abbiamo finito il nostro lavoro, tutto va bene, lo spazio è fatto a tre dimensioni, noi siamo in grado di rappresentarlo a tre dimensioni, tutto fatto. In realtà non è esattamente così. E quindi per ragionare in maniera più un pochettino più ricca, facciamo dei ragionamenti un pochettino diversi. Allora, ragioniamo invece adesso quindi nella maniera di generare oggetti piuttosto che descrivere nello spazio, diciamo, 3D gli oggetti già creati. Avviciniamoci al problema della generazione. Se noi ragioniamo sul problema della generazione, cioè della creazione, si scopre subito, abbastanza presto, che la creazione ha a che vedere proprio con un concetto fondamentale dei vettori, cioè il movimento. Se noi approcciamo il tema della creazione di un mondo, diciamo, a complessità maggiori, lo approcciamo attraverso il concetto di movimento o di spostamento, diciamo, magari cominciamo a riflettere le cose in maniera diversa. Allora, cominciamo dal fatto che esista solo un punto. Naturalmente sappiamo benissimo che il punto è, diciamo, un concetto astratto. Adesso in questo momento lo utilizziamo come posizione, come posizione iniziale. Allora, che faccio se ho un punto con una posizione iniziale? Lo sposto. Allora, che tipo di, diciamo, di spostamento io posso fare ad un punto? Sostanzialmente appartengono a due grandi famiglie. Uno è lo spostamento rispetto al suo asse, e gli spostamenti rispetto al proprio asse si chiamano estrusioni in termini, diciamo, costruttivi. Oppure possiamo far muovere questo punto rispetto a un asse esterno rispetto a lui. E questo ordine di movimenti si chiamano rotazioni. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, quindi del punto e il suo movimento, vediamo che da una parte nascono gli oggetti delle, diciamo, della famiglia delle estrusioni, quelli rispetto al proprio asse, e dall'altra gli oggetti delle rotazioni. Queste due pratiche, che sono due pratiche geometriche, sono allo stesso tempo, e questa è la cosa che comincia a essere abbastanza intrigante, due pratiche costruttive, allo stesso tempo costruttive, perché ovviamente la famiglia dei torni è una famiglia che lavora sul concetto di rotazione, e diciamo, le famiglie delle estrusioni lavorano sui concetti della pialla o di altri strumenti che tendono invece a fare quest'altro movimento di tipo lineare. Quindi, come dire, è abbastanza interessante che queste due famiglie fondamentali di costruzione, a partire dal, diciamo, dal punto, hanno delle analogie, ovviamente, sia con il mondo costruttivo, sia ovviamente con il mondo informatico. Perché se voi nel mondo informatico non avreste altro che un punto, cioè il vostro CAD, non c'ha niente, non c'ha nessuno strumento, d'accordo? C'ha soltanto il punto, d'accordo? Avete dei dubbi che voi dal punto, attraverso il movimento, potete generare qualunque cosa? Nessun dubbio. Perché io prendo il punto e gli metto un'operazione di estrusione, d'accordo? E ho fatto una riga. Oppure prendo il punto e lo faccio ruotare un determinato numero di volte e ho fatto un poligono. E quindi, diciamo, che cosa ho fatto in questa operazione attraverso il, diciamo, questa operazione? Ho fatto una cosa che è tipica del mondo, diciamo, soprattutto anche informatico, l'ho elevato a un livello di potenza, 1, cioè dal punto che di per sé, diciamo, non ha altra informazione che la sua localizzazione, ho creato una linea, ho creato le famiglie delle linee, no? O dei poligoni. Come voi tutti sapete benissimo, io posso prendere una linea e fare anche sulla linea un'operazione di estrusione, giusto? Quindi cosa ottengo estrudendo una linea? Una superficie. Quindi già sono arrivato a capire come dal punto riesco a organizzare le linee, riesco a organizzare le superfici. Come sapete benissimo, se io prendo una superficie e o la ruoto o la estrudo, di nuovo ho ottenuto quello che in gergo si chiamerebbe un volume, perché è, diciamo, ho creato una shape che ha costitutivamente tre dimensioni, non soltanto localizzata su tre dimensioni. Quindi questo modo di ragionare, come dire, è un modo di ragionare diverso, perché è un modo di ragionare che è un modo di ragionare che mette insieme il momento, come dire, tra virgolette costruttivo, o parte dal momento costruttivo, ragionando sull'unica cosa che è assolutamente, diciamo, costitutiva rispetto al dato di partenza, e cioè l'unica cosa certa è che se ho localizzato una cosa all'interno dello spazio 3D, l'unica cosa che posso fare con quella cosa è spostarla. Non ha nessun'altra proprietà al punto. L'unica proprietà che ha è la possibilità, che è insita nelle regole che gli ho dato, di spostarlo. È soltanto quello spostamento che mi genera poi in realtà tutto. Che altre proprietà c'è al punto? Non lo posso dividere, non posso fare nient'altro. D'accordo? Proprio costitutivamente. Quindi è un modo di pensare alla questione che, come vedrete, avrà parecchie conseguenze, però per il momento ci accontentiamo, diciamo, di queste conseguenze. Quindi dal punto abbiamo la famiglia della retta, alla retta abbiamo la famiglia delle superfici, alle superfici entriamo la famiglia dei solidi. Ai solidi entriamo in complessità crescente, come per esempio la spazialità booleana, che per esempio a volte lo stesso Heisman adopera. Cioè, come sapete, su questo torneremo molto a lungo, io posso anche traslare un corpo tridimensionale e determinare un campo particolare geometrico che è dato dallo spostamento del corpo tridimensionale. Questo fa nascere una serie di ragionamenti basati sulle quattro dimensioni, che però in questo momento non trattiamo più di tanto, ma è molto importante che voi comprendiate che con questo approccio incrementale in realtà ci si apre anche ad altre dimensioni. In una fase, molti anni fa, io mi divertivo a associare questo discorso con delle canzoni, no? Ecco perché questo si chiama, quella di Battiato, cerco un punto di gravità permanente, perché era questa canzone qua, no? E poi successivamente, ovviamente, questa qua c'era questa molo divertente. Il triangolo d'oro non l'avevo considerato perché ovviamente era già i tempi in cui io usavo queste erano passati di moda da 20 anni, queste canzoni, però mi divertiva questa cosa. Va bene, allora, dopodiché la cosa bella è quando ci si muove in qualche maniera lungo, come dire, dei limiti, no? Perché dei limiti, i limiti fanno, diciamo, come dire, comprendere alcune cose interessanti. Ad esempio, immaginate che noi abbiamo questo punto, tutto il nostro universo è dato dal punto e dalle operazioni che noi possiamo fare a questo punto, d'accordo? Immaginate che io mi voglio creare un cerchio, d'accordo? Cosa faccio? Faccio questa operazione di far ruotare questo punto rispetto a un asse il numero maggiore di volte che le mie energie me lo consentono, perché teoricamente il numero di passaggi da uno al successivo sono teoricamente infiniti, d'accordo? Per descrivere questa cosa, in quanti step io gli faccio fare questo giro? Questo è il ragionamento, in quanti step? Perché questo lo devo sapere, in quanti step devo farlo, no? Se lo faccio fare, per dire, 8 volte, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ho creato un ottagono. Se lo faccio girare in 10, quello mi fa 10 volte, in 100, 100, 200, 200, ma al contrario, quindi mi approssimo, come sapete, cioè, dal punto di vista naturale, è la cosa più normale del mondo. Dal punto di vista geometrico non è naturale per niente, tanto è vero che andiamo per approssimazioni, ma lasciamo perdere il suo discorso. Facciamo adesso un altro ragionamento, che è molto interessante. E quant'è il numero minimo di rotazioni che io posso far fare a un punto? Renato? 3, solo 3, 1, 2 e 3, 2, retta, non è possibile, non posso fare una rotazione su 2, Il minimo per chiudere sono 3, 1, 2 e 3, giusto? Quindi io posso fare un triangolo attraverso un concetto di rotazione, provate, qualunque software ve lo fa, d'accordo? Quindi può essere 3, oppure 4, 5, eccetera. Ma torniamo al 3, che è una cosa importante, c'è niente da fare. Cioè diventa un elemento, questa strana cosa, che è il movimento minimo di rotazione del punto, rende, come dire, tutta la potenza mostruosa del triangolo, che ha una potenza veramente notevole. In che cosa consiste? L'unica cosa, bene, ma allora se poi devo dire magico. Allora, perché questo movimento a tre a chiudere è un movimento, tra virgolette, magico, ma potremmo dire qualunque altra parola, ma lo è costruttivamente, simbolicamente, eccetera. Proprio per questa, diciamo, come dire, incita natura costruttiva dell'operazione, no? Perché il movimento minimo a chiudere, il movimento minimo a chiudere. Quindi la prima cosa che voi tutti sapete benissimo è che ha una sua forza statica, ha una sua forza statica, proprio di costruzione chiusa statica, una linea non tiene, un triangolo tiene. Ecco perché, come sapete tutti benissimo, uno dei buoni principi dal punto di vista costruttivo è ogni tanto triangolare, ovviamente. Ma deriva da una ragione molto semplice, che è di tipo costruttivo e che vi ho appena spiegato. Allora, lasciamo perdere, diciamo, tutti gli altri aspetti, simbolici, eccetera, eccetera, eccetera. Guardiamone soltanto un altro, che è molto importante, estremamente importante dal punto di vista del mondo 3D. Lista. Vieni, film. Perché è importante, così importante dal mondo 3D questa cosa? È così decisiva? Ed è una cosa che ci tornate continuamente sopra. Jacobucci. Perché questo discorso del triangolo di cui adesso abbiamo parlato dal punto di vista, diciamo, costruttivo, il Bassandir, è così importante anche dal mondo 3D? Beh, diciamo, il concetto è quello, ma lei l'ha detto male, perché è stato preso di contropiede. Se c'è ragione un attimo la può dire meglio, provi a dirla meglio. Non è come lo dice lei, ma il concetto è quello. Chi deve firmare ancora? Il concetto è quello, certo, ma non è detto bene. Non è il punto minimo da cui possiamo costruire. No. È il punto a cui possiamo
arrivare.
Tornare. È il punto minimo su cui noi possiamo sempre tornare per descrivere un oggetto 3D. Che cosa intendo dire? Posso fare questo, d'accordo? Questo oggetto è ascrivibile a una generazione con i triangoli? No. L'ha fatto Zadid con Media Player, o quello con cui lavorano loro, d'accordo? Adesso scherzo. Ma io posso fare la descrizione minima che io posso fare di questo oggetto è attraverso una divisione in triangoli, lo triangolo sostanzialmente, cioè taglio un minor numero o un certo numero di superfici, taglio il minor numero di superfici possibili per descrivere un oggetto tridimensionale che magari è nato in qualunque altra maniera, in questa determinata maniera. Avete mai visto le facce fatte con qualunque software, NURBS, booleano, qualunque cosa, eccetera? Allora, sì, le mesh, certo. Qualunque tipo di software può essere ridotto, diciamolo, a una triangolazione, un principio di mesh. Naturalmente a volte questo mi è indispensabile, a volte me ne posso strafregare, giusto? In alcuni casi è fondamentale questa mia capacità di tradurlo attraverso triangolo, cioè un sistema di mesh, a rete, a mesh. Un altro caso invece me ne posso strafregare. In che caso me ne strafrego, Lucci, e in che caso invece è fondamentale? Uncioni? No, no, perché io posso anche ritoccare direttamente un sistema rispetto con l'altro dentro il computer. Non è dentro il computer che è indispensabile.
Se faccio superfici chiare
oppure. Se fa in che contesto però?
La modellazione, cioè se modella una superficie piana, mi serve modificare la superficie piana con dei triangoli, mentre la superficie curva ho più diciamo densità di triangoli, quindi una maggiore definizione.
Immaginate due scenari. Voi avete fatto questo modello, d'accordo? È un modello NURBS, è questo, d'accordo? O una cosa analoga. Avete due possibilità di uscita. Avete un robot che segue i movimenti NURBS, d'accordo? Quindi quello gliene frega niente che tu triangoli. Che gli frega che tu triangoli? Quello segue direttamente, no? Oppure l'altra cosa, tu c'hai un laser cutter, quello c'hai soltanto il laser cutter tu come sistema, quindi tu per poterlo costruire direi far costruire tante piccole superfici triangolate sostanzialmente, se no non arriverai mai al volume. Non so se mi sono spiegato. In alcuni casi, questo è un problema di tipo proprio di natura costruttiva, no? Se tu vuoi costruire quella cosa, dipende che output c'hai per costruirlo. Se c'è un output che ti funziona in maniera piana, la devi triangolare per forza, d'accordo? Perché come fai a farglielo fare? Lo devo fare per approssimazioni. Se invece hai un sistema che già lavora di per sé sulle curve, che gli importa? Non hai bisogno di triangolarlo, anzi, siccome la triangolazione è sempre, come dire, un'approssimazione, capito? Questo è un classico caso. A volte puoi avere problemi dello stesso tipo dentro il computer. Ad esempio, una volta succedeva che AutoCAD non leggeva le curve NURBS originarie. Tu avevi fatto tutta una cosa ipercurvilinea e dentro magari un programma che te lo consentiva di fare per immagine Grasshopper eccetera, e tu però avevi bisogno di applicare dei calcoli termici che avevi soltanto dentro il software di AutoCAD ti gestivano, loro lo volevano leggere da AutoCAD. Come facevi? Dovevi prendere questo modello, diciamo un URS eccetera, triangolarlo, non lo facevi tu a mano, lo faceva la cosa, quindi quel modello diventava un modello meshato. E il modello meshato era capace di essere letto dal programma, diciamo, che tu operavi. Quindi, diciamo, questi sono alcuni dei casi in cui un sistema rispetto all'altro serve. Non è che noi ci passiamo la nostra vita, però siccome facciamo un corso che si chiama il TCAD, voglio dire, alla fine del corso, se io vi faccio una domanda di questo tipo, mi aspetto che siate in grado di rispondere, no? Come siete in grado di rispondere ai massimi sistemi che noi vogliamo anche affrontare, li affrontiamo e come, e intendo dire per massimi sistemi la vostra ricerca personale, tutte le cose che noi vogliamo fare. Però sono cose, diciamo, come dire, di cultura base, molto semplici, che molti di voi avranno, ma molti di voi non ci hanno mai pensato un momento, no? Ok. D'accordo, allora questo è per parlare di queste cose. Ora c'è un'altra maniera di pensare a questi mondi costruttivi, cioè diciamo la prima maniera della estrusione più o meno fa parte della logica del falegname, diciamo così, no? La seconda fa parte più o meno della logica del vasaio, perché è basato sul concetto del tornio, anche se queste sono da prendere, diciamo, con mille pinze, tanto per, diciamo, buttare un attimo di luce. E la terza è più legata in qualche maniera a un approccio di tipo puscultoreo, che anch'essa è una creazione di mondo tridimensionale. L'approccio, come dire, più scultoreo prende il nome da Bull, che è il matematico che avevamo già incontrato precedentemente nell'Ottocento alla base della logica booleana, eccetera, che tra le altre cose aveva anche elaborato questo, diciamo, formalismo, in che non parte in questo caso dal punto, come nei casi precedenti, ma parte in qualche maniera dalla presenza già di materia, no? Parti già in un mondo fatto di materia, che è un mondo tipico, diciamo, di un ragionamento scultoreo, che non parte da punti, parte da materia, e opera su questa materia, sostanzialmente. Allora, come operi su questa materia? Allora, sostanzialmente operi attraverso tre grandi categorie. La prima categoria è che prendi due pezzi di materia, dai a questi due pezzi di materia entrambi un valore positivo, il risultato dell'operazione è un pezzo congiunto dei due pezzi di materia. Quindi, se A e B sono due pezzi di materia, A più B crea l'unione di A più B. Abbastanza chiaro. Il secondo punto è che tu dici un pezzo di materia è positivo, l'altro pezzo di materia è negativo. Chiaramente il negativo, se B è negativo, scava A. Se A è negativo, scava B. Il terzo punto è che entrambi, come dire, matematicamente sono negativi, e quindi l'unico positivo è l'incrocio dei due negativi, come in algebra. E quindi se sia A sia B sono negativi, il risultato, cioè l'intersezione, è quello che succede. Questa logica è la logica cosiddetta booleana. Una volta i programmi che adoperavo io all'inizio, o avevano una logica booleana, cioè tu costruivi il mondo a partire da questa logica qua, quindi operavi solamente con pezzi che tu già avevi e che potevi in qualche maniera combinare l'uno con l'altro a creare le cose, o per sottrazione, o per unione, o per intersezione, sostanzialmente. E attraverso questi strumenti tu creavi un mondo 3D. Ma all'inizio questo approccio, i programmi o avevano questo approccio o avevano un approccio, diciamo, tipo quello, descrittivo sostanzialmente, in cui tu potevi creare il mondo attraverso quell'altro approccio, e quindi un approccio vettoriale come vi abbiamo descritto. Oggi invece, ma non oggi, da molti anni, tutti i programmi, immagino tutti o quasi tutti, hanno al loro interno, forse Grasshopper no, perché Grasshopper, lavorando per NERVS direttamente, non credo che abbia un approccio booleano costruito dentro. Ce l'ha? Lo implementa dal punto di vista descrittivo e non generativo, chiaramente. Ma, come dire, sono diventate delle funzioni, sostanzialmente, no? In qualche maniera lavorano consentendovi o un modo costruttivo o l'altro, o ovviamente una combinazione dei due modi. Quindi tu di volta in volta adoperi quello che ti sembra più logico. In realtà, facendo così, come dire, una certa disciplina, che è anche una disciplina sintattica e formativa, che ti nasce dal fatto di essere costretto dentro certi approcci, viene persa, perché dall'altro punto di vista, potendo fare tutto il contrario di tutto, usando approcci anche completamente diversi tra loro, perché il programma te lo consente, in realtà, come dire, ti muovi in un mondo di infinite possibilità, e quindi in un mondo di infinite possibilità, come dire, le sgrammaticature sono infinite al cubo, ovviamente. D'accordo, allora questo è una serie di passaggi su tutte queste, su tutti questi ragionamenti, e quindi abbiamo affrontato un poco questo mondo della creazione dell'oggetto 3D. Io direi, adesso facciamo vediamo qualche piccolo filmato, poi facciamo un break e poi facciamo la seconda parte, perché ne abbiamo io abbastanza energie per farla, e quindi invece vediamo come queste cose cambia proprio il concetto di spazio e di tempo, che sono le cose anche abbastanza interessanti. Qui diciamo, se sono messe qua, evidentemente erano cose belle, di cui io nel frattempo non ricordo bene che cosa succede. Ah, ecco. Ecco. Ecco, questa per esempio è una cosa abbastanza interessante. Ecco, serve a ricordarsi questo, adesso non so se questo funziona. Dei grandi mondi oggi per costruire il 3D, tra le cose migliori che ci sono per costruire il 3D, non sono tanti i software che adoperiamo noi, ma i software di quelli che fanno i mondi virtuali, soprattutto per le battaglie. Perché ci sono delle app che, chi conosce qualcosa di quelle cose di cui io sto? Io non l'ho mai usata personalmente, qualcuno l'ha mai usata? Li spara tutti. Eh? Ok, esistono delle applicazioni che consentono di costruire i mondi 3D, giusto? Qualcuno ne ha mai usato qualcuno di questi? Tipo? Sì, però esistono, insomma, proprio quelle. Unreal è uno dei più famosi, esatto. Allora, perché sono interessanti queste? Perché hanno dei motori fantastici, soprattutto per, cioè dei motori di rendering fantastici, fatti idealmente per costruire in rete, e soprattutto hanno questa funzione, moltissime funzioni costruite dentro, che sono le funzioni, per esempio, spara, boom, sul muro che ti sembra. Allora, già diversi anni fa c'è stata tutta una scuola di colleghi che lavorava nel restauro dei monumenti, eccetera, che usava proprio questi software, perché lavorandoci appena un po' con queste funzioni qua, cioè loro facevano gli edifici dilapidati, no? Cioè mezzi rotti, perché ce l'avevano praticamente costruite dentro le funzioni del deterioramento. Questa è una piccola curiosità, ma ecco, comunque c'è tutta una scuola di persone che lavora anche in ambito accademico con questi software di simulazione.
Questo qui, se hai un'attività, hai una storia, e ovviamente ogni storia ha bisogno di un pubblico. Come si fa a trovare il pubblico che è più interessato alla tua storia e può contribuire a farti crescere?
Ah, ecco. No, mi ero attratto immediatamente, per la verità. Mi sembrava qualcosa di interessante. Ecco, credo che questo fosse legato a un discorso molto interessante, che è quello che anche la costruzione biologica ha delle caratteristiche, può essere vista attraverso questi concetti di istruzione, di rotazione, eccetera, eccetera. E questo era un concetto che mi passò molti anni fa un mio amico artista, che si chiamava Costantino Morosin. Quindi diciamo, questo invece che il punto, diciamo, no? Muove la, cioè, però il ragionamento non era molto dissimile, ecco perché l'avevamo messo. succede, non abbiamo capito il messaggio, mi sembra chiaro, poi ce lo vediamo se ci va, però era per ricordare questa cosa, credo che lui poi ne avesse molti altri, aveva fatto tutta una ricerca su questo tema della generazione delle cose, eccetera. Va bene, allora ci prendiamo un break, ci vediamo alle 4:15, ok?